tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Dovremmo avere in collegamento Paolo Nori. Ciao Paolo, ci sei? Buongiorno e bentornato a Radio Rock.
Ciao, grazie.
Senti Paolo, parliamo del tuo libro Non è colpa dello specchio se le facce sono storte, diario di un filo russo, edito da UTET. Io vorrei partire da una frase di Viktor Shklovsky che tu hai citato più volte e che c'è anche nel libro, che secondo me può essere un buono spunto di partenza per due, probabilmente, non so, mi viene da dire forse fraintendimenti, ecco, che ci sono quando si parla di arte, di politica, di censura. E nel 1919 Shklovsky scriveva appunto: l'arte è sempre stata indipendente dalla vita e nel suo colore non si riflette mai il colore della bandiera che sventola sulla cittadella del potere. Cioè, la prima riflessione forse riguarda un po' il rapporto che molti confondono, no? Tra l'arte, la letteratura, la grande letteratura russa, per esempio, che a noi filorussi, permetto di dire che lo sono anch'io, piace, e invece la politica dei singoli paesi, dei singoli momenti storici, no?
Beh, guarda, io ho l'impressione, adesso io ormai ho 62 anni, mi è successo un po' di volte che le notizie fossero, che si parlasse di guerre in corso. Ecco, nei periodi in cui c'è una guerra che in qualche modo tocca i nostri canali di informazione, la gente ha la tendenza a schierarsi, quindi a identificare un nemico, a prendere partito, ecco. E il nemico in questi ultimi, qui in Occidente, in Italia, in questi ultimi anni, soprattutto prima del conflitto, dell'esplosione del conflitto israelo-palestinese, prima delle vicende di Gaza, il nemico era la Russia e i russi in generale, ecco. E quando uno prende partito, di solito dice: Simone Weil smette di pensare. E quindi in questi anni tutto quello che viene dalla Russia viene considerato male. Sì. In particolare la cosa che mi riguarda, io mi occupo, scrivo dei libri, e gli scrittori russi sono diventati cattivi. Ecco. A me è successo nel 2023 di incontrare un parlamentare, mi hanno presentato questo parlamentare, avevamo appena presentato un mio libro su Anna Akhmatova, e gli ho spiegato che Anna Akhmatova, lui ha fatto una faccia come se non sapesse chi era Anna Akhmatova, che sì, assolutamente legittima, e gli ho detto: una grande poetessa russa, io sono appassionato di letteratura russa. E lui ha abbassato la voce e mi ha detto: appunto, queste sono cose che in questo periodo andrebbero dette un po' a bassa voce. Anna Akhmatova è stata una grande nemica del potere sovietico, e il potere sovietico aveva paura di lei, ma la maggior parte degli scrittori russi sono contro il potere, i vari poteri che si sono succeduti, a cominciare dagli zar, che da Dostoevskij è stato condannato a morte da Zar Nicola I per continuare con i sovietici, e ancora oggi, certo, molti scrittori sono vietati, sono nessun, Boris Akunin, che è stato tradotto recentemente da Mondadori, okay, e la traduzione ha fatto tre miei ex studenti della IULM, è stato condannato in contumacia a 7 anni di carcere, se non ricordo male. E no, vietare la diffusione dell'arte russa è fare un favore al potere russo, non è fargli un danno, ecco. E chi ragiona così semplicemente non ragiona, cioè, è come se la cosa... Io mi sono trovato in mezzo a questa cosa perché mi occupo di Russia da più di 30 anni. Ecco. E la cosa che è stupefacente per me è che ad un tratto questa roba è diventata una colpa, avere dei legami con la Russia.
Sì.
Io non ero una colpa prima, non è una colpa adesso, e la cosa che io ho provato a dire in questi anni, ormai sono 3 anni e mezzo quasi, che c'è questa la guerra con l'Ucraina, è che essere russi non è una colpa, che è una cosa, Emilio, talmente, cioè, non ci sarebbe neanche bisogno.
Infatti, non bisognerebbe neanche ribadirlo.
Sì.
Senti, io tra l'altro devo dire che nel mio piccolo mi capita, tu sai, ci conosciamo da tanti anni, sai che io avrei avuto sempre il desiderio di imparare il russo, tu devo dire mi hai spinto più volte, ma dai fallo, finalmente l'ho fatto, e devo dire nel mio piccolo mi fanno tutti questa domanda, ma perché hai deciso di imparare il russo? Perché adesso, dal 2022 a oggi, sembra che imparare la lingua russa voglia dire in qualche modo, cioè il sottotesto un po' della domanda, io lo colgo, è quello lì, ma che tu per caso sei amico di quello lì, supporti quel regime lì?
No, ma guarda, io ho conosciuto un po' di russi che mi raccontavano che durante l'Unione Sovietica, mi ricordo un pittore che voleva studiare inglese e l'avevano chiamato i servizi e gli avevano chiesto: ma tu perché studi inglese? Queste sono pratiche sovietiche, mi sembra, no? Cioè stiamo diventando un po' l'Unione Sovietica, nel senso che se a te piace una lingua ti diventi sospetto, ecco. È una cosa brutta, secondo me, cioè stiamo veramente abbruttendo.
Tra l'altro, racconti nel tuo libro tantissime storie, cioè noi vorremmo, questo è il paradosso, no Ale Mauri, noi vorremmo censurare coloro che sono stati censurati dal potere russo, sovietico, l'abbiamo fatto.
Continuiamo a farlo, cioè io, se non ricordo male, racconto dell'episodio di quel cinema di Pisa che mi hanno chiesto di consigliare un film. Io ho consigliato Stalker di Tarkovsky,
sì, sì.
E loro erano contenti, poi dopo mi hanno telefonato, che è un grande film tratto da un libro bellissimo dei fratelli Strugatsky, mi hanno telefonato dopo qualche giorno, mi hanno detto: non possiamo proiettarlo perché è prodotto da Mosfilm e non si può, è vietato, c'è l'embargo rispetto ai film russi. Tarkovsky era stato cacciato dall'Unione Sovietica, i fratelli, il romanzo da cui è tratto il film è un romanzo che è stato vietato per 8 anni e che poi è stato pubblicato con 200 censure. Cioè, noi è veramente una pratica stupida, ecco, questa di vietare l'arte.
Tra l'altro, proprio come dicevi tu, forse in realtà per contrastare quel tipo di regime, forse dovremmo proprio invece divulgare un tipo di cultura che dimostra quanto sia lontana poi dalla politica attuale.
Queste cose per fortuna succedono, cioè ci sono delle istituzioni, il Teatro alla Scala di Milano, anche cioè, nel 2022 la prima opera è un'opera di Mussorgsky, il Boris Godunov, c'erano state molte contestazioni, ma loro hanno tenuto duro. Quest'anno la Scala apre con un'opera di Shostakovich, tratta da la Lady Macbeth di Stravinsky, tratta da un grande racconto di Liskov, e adesso, in questi giorni, fino a dicembre, alla Scala c'è un'opera di Silvia Colasanti, la quale io ho avuto il privilegio di scrivere il libretto, su Anna Akhmatova. E questo è Anna Akhmatova, cioè le hanno ammazzato 3 mariti, il suo figlio si è fatto 15 anni per carcere Gulag, e lei è stata una dei principali nemici dello Stato sovietico, ecco. E un'istituzione che in Italia fa politica, cioè fa una programmazione antirussa, cioè antirussa nel senso contro i governi russi, è la Scala.
Sì.
Perché certo. Fonde l'arte russa, che è da sempre, insomma, la nemica principale del potere, certo. Del potere, come dovrebbe essere, cioè arte e potere Quando abbiamo presentato la prima volta questo libro a Milano, Mattia De Bernardis, che è il direttore editoriale di UTET, mi ha chiesto: Paolo, ma noi leggiamo di scrittori russi che non hanno avuto problemi con la censura, ne leggiamo? E io ci ho pensato e gli ho detto: sai che secondo me non li, cioè, quelli che non hanno avuto problemi con la censura non li leggiamo più, perché non sono interessanti.
Certo,
cioè, non,
certo.
Se mai li abbiamo letti, ecco, quelli che leggiamo oggi, Dostoevskij, Tolstoj, Lermontov, Turgenev, cioè hanno tutti avuto, Bulgakov e appunto Anna Akhmatova, hanno tutti avuto delle perché hanno, cioè, come dice Shklovsky, i colori della bandiera dell'arte non hanno a che fare con i colori della bandiera, certo, che sventolano sulla cittadella del potere, cioè sono due mestieri diversi,
certo.
Sono, ma non per Brodsky è stato condannato a 3 anni di lavori forzati, perché no, non perché andasse contro il potere, perché non lo considerava.
Sì. Cioè, bellissima quella pagina di Shklovsky, che proprio non sapeva neanche chi fossero i burocrati del partito.
Viveva da Vlato, che era un suo amico, diceva: lui non viveva in uno stato proletario, viveva nel monastero del proprio spirito, cioè a lui interessava imparare l'inglese, appunto, e leggere i poeti inglesi, e una volta, racconta da Vlato, che avevano montato un cartello 6 metri per 3 davanti a casa sua, su Vitieni, con il ritratto del segretario del Partito Comunista Georgian, che si chiamava Mijavanadze, e lui la prima volta che l'ha visto ha detto: ma chi è? Sembra William Blake.
Per far capire il mondo nel quale era
questa cosa era inconcepibile, era proprio, certo, peggio che opporsi al partito, non riconoscerlo era proprio inaccettabile, ecco, per i funzionari.
Tra l'altro, Paolo, ci stanno scrivendo in tanti, ma ti leggo un messaggio di Simona che dice: buongiorno Emilio, sto seguendo la tua trasmissione mentre vado al lavoro. Da laureata in lingua e letteratura russa, in questo momento storico mi trovo molto in difficoltà a parlare con le persone perché ci sono dei pregiudizi veramente inspiegabili. E concordo con Paolo, che sta parlando del fatto che la letteratura russa è sempre stata antigovernativa, molti intellettuali sono finiti nei gulag proprio per questo. In realtà la questione filorussa è molto più complessa di quello che viene propinato nell'informazione. Poi c'è un tema che riguarda la complessità, per esempio io mi sono inventato tempo fa, credendo di essere particolarmente originale, ho detto: Paolo, che siamo portati a volte a ragionare adesso senza scomodare la roba lì di Vecchioni, no? Noi loro, però c'è un modo di ragionare che è tanto i buoni e i cattivi, no? In qualche modo, e tu citi, ho scoperto che non sono per niente originale, perché tu citi Simone Weil, 1943, se non vado errato da memoria, che sostanzialmente diceva proprio questo, cioè che già all'epoca, no, c'era questa difficoltà a capire la complessità delle cose, poi la stratificazione, viene da dire, no? La meravigliosa stratificazione delle cose.
Simone Weil diceva che se tu prendi partito, cioè se tu ti metti da una parte smetti di pensare, perché te lo dice la tua parte quello che pensa, cioè tu pensi solo le cose, e questa cosa qua è, secondo me, è attualissima, ecco. Cioè, succede sempre, ma è successo anche a me, io quando facevo, è successo anche a me, e bisogna stare attenti che non ci succeda continuamente, ecco. Certo. Io quando facevo l'università c'era una riforma dell'università, un ministro dell'epoca che non mi ricordo come si chiama, io ero contrario a quella riforma lì e non l'ho mai letta, però, cioè ero contrario per partito preso, cioè appunto,
certo,
siccome avevo un partito, ero uno studente, così non c'era bisogno di pensare, ecco.
Certo.
E questa cosa qua produce, c'è un caso terribile secondo me, ma raccontare, io ne ho raccontato uno, ma i casi terribili sono probabilmente tantissimi,
certo,
cose che sono terribili che sono successe. Poi questa è una guerra terribile, però i riflessi che vediamo noi, c'è una ragazza, dico ragazza, avrà avuto 35 anni, una volta alla fine di una mia lettura, io quando ho scritto questo libro facevo delle letture di un monologo che si chiamava A cosa servono i russi, no? Parlava appunto, sì, della mia passione, degli scrittori russi, e alla fine di solito venivano delle russe che abitavano nel posto dove facevo la lettura a dirmi delle cose. E ero a Terni, alla fine è venuta una ragazza che mi ha detto: guardi, io non leggo, non so russo, non leggo, non ho letto nessuno degli autori che lei ha citato, però mi sembra di aver capito perfettamente quello che ha detto, perché io ho adottato un bambino russo 2 anni fa e lui è arrivato in Italia proprio quando era cominciata la guerra in Ucraina, e a questo bambino, il fatto di essere russo, gli erano fatto pagare in questi 2 anni. Ecco, questa è una cosa che a me mi fa venire, cioè è proprio, è una forma detta, come l'ha detta, è una forma di razzismo.
Sì.
Cioè un bambino che probabilmente era un orfano abbandonato dai suoi genitori, che noi gli facciamo anche pagare il fatto di essere nati in Russia. E quindi diventa una cosa sensata, in un mondo insensato come quello in cui viviamo noi, mi sembra diventi sensato dire una cosa che non ci serve bisogno di dire, cioè che essere russi non è una colpa, così come non è una colpa essere italiani, essere americani, essere israeliani, essere palestinesi, essere tedeschi o ugandesi. Certo.
Tra l'altro tu citi, prima riflettevo sul fatto che c'è una frase bellissima di Bakhtin, se non ricordo male, che tra l'altro è morto nel 75, forse andrebbe aggiornata la percentuale, tu dicevi nel tuo libro, cioè lui dice il 50% delle cose che diciamo le ripetiamo sostanzialmente, no? Non sono nostre, le ripetiamo, probabilmente la percentuale andrebbe anche adesso con i social, forse anche aggiornata.
Io nel mio caso sono il 98%.
98%. Senti, prima di salutarci, Paolo, io volevo parlare anche della, perché tu racconti di essere stato a tua volta, racconti delle grandi censure degli scrittori russi, ma che tu sei stato a tua volta 2 volte censurato in Italia, ne abbiamo già parlato anche qui a Radio Rock, e sì, poi anche in Russia, perché è stato pubblicato il tuo libro su Anna Akhmatova con una censura anche lì. Quindi, insomma, raccontaci di questo.
Guarda, mi hanno scritto, hanno comprato una casa editrice russa, AST, che aveva già pubblicato il mio libro su Dostoevskij senza censure, che poi ha pubblicato un altro libro, che, cioè, ha comprato i diritti, adesso sta per uscire, di un altro libro che si chiama I russi sono matti, che avevo scritto anni fa. E sul libro di Anna Akhmatova ci sono stati dei problemi, perché io in quel libro lì racconto della guerra in Ucraina, ecco. E i redattori mi hanno scritto, mi hanno detto che così loro non lo potevano pubblicare, che c'è una legge in Russia per cui chi diffonde fake news sulla cosiddetta operazione militare speciale può prendere fino a 5 anni di carcere, ecco. E loro praticamente mi hanno scritto: speriamo che si capisca, noi se lo pubblichiamo così rischiamo di andare in galera. E mi hanno proposto delle correzioni e dei tagli, sì, ecco. E io, il libro nasce un po' da quella cosa lì, che io non sapevo bene cosa, da quella, cioè io intanto ero contento del fatto che quello che scrivevo io della guerra ucraina non andava bene al governo russo, diciamo così, no? Sì. Sarei preoccupato del contrario, ecco. e poi ero anche lusingato dalla prospettiva di diventare uno scrittore russo censurato,
certo.
È una compagnia straordinaria, ecco.
Però sai, se ti interrompo, no, ti volevo chiedere, però sai cosa accade poi? Un'altra cosa, secondo me, un altro male del nostro tempo, potremmo dire, adesso non me lo voglio prendere con Francesca Fagnani, che tu citi nel libro, ma non è quello lì il problema, perché lo fanno in tanti, forse l'ho fatto anch'io, chissà, e c'è quello di dire: io al posto tuo non mi sarei fatto censurare, non l'avrei accettato, cioè il fatto di mettersi...
Emilio, io lì è un po' cominciato il libro, perché io lì stavo pensando a come fare, ecco. Dopo poi come ho fatto, lo dico nel libro, inutile, certo, diciamo. Però eravamo a Ragusa e mi era appena successa questa cosa e io avevo fatto questa lettura, cosa servono i russi, poi eravamo andati al bar, no? E c'era intorno a questo tavolino, c'era Anna Voltaggio, che è una mia amica che produce queste letture, c'era Maddalena Oliva, che è la vice direttrice del Fatto Quotidiano, e Francesca Fagnani. Io ho raccontato sta cosa e Francesca Fagnani ha detto: ma io non accetterei mai, mi sentirei complice di Putin. E io le ho detto: guarda, a te non te l'ho chiesto, il problema non si può. Il problema però per me si pone, il problema era un problema, è un problema vero, ecco, cosa faccio? Cioè, dico no, o lo pubblicate così o niente, e quindi io sono puro, oppure adesso lei ha detto: io sono complice di Putin, non mi sembra.
Certo.
Non mi sento complice di Putin, a me Putin mi fa orrore, così come mi fanno orrore i governanti, e il problema l'ho trattato in un certo modo, appunto lo dico nel libro.
Certo, certo.
Io poi sono andato anche a Mosca, mi hanno invitato a un convegno di traduttori dal russo di tutto il mondo in settembre 2024, sono andato e ho letto un discorso che è dentro nel libro, dove tra le altre cose dico io sono, voi mi piacete tanto, e in Italia pensano che sia il fatto che mi piaccia la vostra cultura, la vostra lingua, la vostra letteratura, che mi piacciate voi, voglia dire che mi piace anche il vostro governo. A me il vostro governo non piace. Gliel'ho detto tranquillamente, io sì. Speravo che mi arrestassero anche lì.
Invece niente.
No, ma sarebbe come poi Paolo, tu dicevi, no? Sarebbe come se un russo venisse in Italia e dicesse: io amo l'Italia perché adoro Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giorgia Meloni. Una cosa, è una posizione.
Enrico Letta,
sì. E questo poi va il discorso, non facciamo in tempo oggi, ma ne abbiamo parlato tanto spesso. Io il tuo "Da chi vogliamo essere governati", col tuo permesso, due volte l'ho modificato, diciamo così. Una volta facevo un discorso contro il terrorismo sul non voto, che è una cosa che io non tollero, sai, quella retorica del "i nostri antenati ci hanno dato", eccetera eccetera. E un'altra volta per quando morì Chris Cornell, cantante di Soundgarden, mutuandolo, no, un po' il discorso, la mia stella polare, volendo usare questa espressione, la mia guida, non sono i governanti che mi governano, ma mi governa questa gente qui, i Dostoevskij.
Io ho avuto un nonno partigiano, ci hanno dato anche il diritto di non andare a votare.
Esatto. Diritto di
scelta. Ma è una, ha la stessa dignità di chi va a votare e vota per il partito che va al governo. Cioè, se io decido di astenermi, io l'ho fatto più volte, credo che lo farò ancora, ecco, ma mi è sembrata in tante circostanze la scelta più ragionevole, perché insomma qui si aprirebbe tutto un altro discorso sulla delega, no? Occuparsi nel libro, cioè nella seconda parte del libro c'è un monologo teatrale sulla libertà, in cui Giorgio Brodsky dice una cosa, secondo me, cioè che del mondo, cioè noi possiamo delegare agli altri la gestione del mondo, ma forse è meglio se ce ne occupiamo noi, ecco.
Certo.
se ce ne occupiamo noi, a partire dal modo in cui ci comportiamo nelle nostre cucine, ecco.
Sì.
Che non è una cosa indifferente.
Paolo, noi ti ringraziamo. Senti, Nievi Novata Zerkala, Jesli Roja Kriva, se ci vuoi dire da dove viene il titolo del tuo...
Lo specchio, se le facce sono storte, è un proverbio russo che Nikolai Gogol ha messo in epigrafe all'edizione stampa del suo straordinario... di una sua pièce straordinaria che si chiama L'Ispettore Generale, o il Revisore, secondo le traduzioni. E c'era stata, molti avevano criticato perché nella pièce di Gogol, dalla pièce di Gogol salta fuori una Russia abbastanza orribile, in cui tutti è comico, insomma, ridicola, ecco, in cui tutti sono corrotti, così, alcuni dicevano: ma non è così in realtà la Russia, e lui ha messo in epigrafe alla sua pièce questo proverbio russo che è abbastanza eloquente, appunto: non è colpa dello specchio se le facce sono storte.
Bene, il 24 ottobre a Perugia e il 21 dicembre a Macerata. Rispondo a chi mi ha chiesto se Paolo Nori sarà nelle Marche o in Umbria. In realtà sarei lì per...
Vengo anche a Roma, al Monk.
Al Monk, credo, che qui dietro.
Due volte, sì.
A 100 metri da qui, quindi ti aspettiamo qua in studio.
È davvero vicino.
Sì, a 100 metri da Radio Rock, quindi insomma, ti aspettiamo qui a Radio Rock in studio, Paolo. Grazie, grazie mille.
Ciao.
Paolo Nori, Non è colpa dello specchio se le facce sono storte, diario di un filo russo, UTET, il libro della settimana. Ciao a tutti, vi lasciamo con Gagarin.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.